Sì. Buonasera a tutti e scusate l'abbigliamento. Alleluia. Mi prendono in giro perché no, io amo predicare, mettermi la cravatta, questa cosa non so, mi prendono in giro perché oggi invece sono con scarpe da ginnastica. Neanche tanto pulite, non mi hanno fatto passare in albergo. Allora, una richiesta, possiamo spostare, avete troppe cose, possiamo spostare questo tavolino perché l'ultima volta ne ho rotto uno. E sposterei anche questo. Se, no, non vorrei rovinarvi l'arredamento, però.
Chi lo cambi, che?
No, dopo non vi invitate più. E anche questa, la vedo un bingo. No, ma la smetta, la metto. Grazie.
Non per spostare il fulcro da
Neanche vi rispondo, no, è che una volta l'ultima comunità io ho distrutto una colonnina, avevo troppe colonnine, no, non è il vostro caso, e quindi sono, il problema sono io, non so, non siete voi. Tanto grazie dell'invito, grazie della fiducia accordataci nell'invitarci, avete avuto coraggio a invitare anche Corrado e Mauro, perché capisco che invitate me, ma una battuta, poi arrivo dopo. In realtà fa piacere essere invitato da voi, so che già conoscete Mauro e Corrado, e quindi spero che abbiamo un buon tempo insieme. Io ho un buon messaggio per voi, non lungo, ma importante, che ho intitolato Fuori dalla porta di casa sua. Questo è il titolo della parola che vi regalerò stasera. Intanto vi porto i saluti di mia moglie, lei è a Napoli, io vengo da Napoli, ho un'opera lì. Sono romano in realtà, ma trasferito a Napoli per volontà di Dio da circa 4 anni e spero di rimanere là per tutta la mia vita, perché mi piace molto. Io ho cambiato 13 case per la missione, non tutte per la missione, alcune perché ho sbagliato proprio casa io e ho dovuto cambiare, ma altre volte per la missione. E questo, quindi adesso sono a Napoli da 4 anni, abbiamo un'opera lì che va abbastanza bene, la scuola e tutte queste cose, quindi se capitate dalle parti di Napoli Nord siete benvenuti qualora vogliate. Sentite i saluti di Lucia, che è la pastora della chiesa, a tutti gli effetti, insieme a me, e prendete la parola di Dio se l'avete, se no, se non ce l'avete ve la leggo io tranquillamente, dall'Apocalisse. Apocalisse, al capitolo 3, un versetto solo, andrò molto, 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 molto brevemente. Apocalisse, capitolo 3, il versetto 20, io leggo dalla Nuova Diodati, la versione che utilizzo, mi piace molto. Apocalisse, capitolo 3, al versetto 20, Gesù dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui, cercherò con lui ed egli con me. Ora, è una scrittura che conosciamo bene, molte volte diciamo alla gente: Gesù bussa al tuo cuore, Gesù vuole entrare nel tuo cuore, se tu apri il cuore il Signore entra. Possiamo anche elevarlo così non ci distraiamo. Ecco, il Signore entra e nella tua vita cena con te, tutto a posto. Ed è una scrittura che usiamo a volte per evangelizzare, e diciamo: se tu apri il cuore al Signore, il Signore è vicino a te, bussa. È verissimo, ma in realtà qua Gesù non sta parlando ai perduti, sta parlando alla Chiesa. Che ci fa Gesù fuori dalla Chiesa sua? Cosa caspita ci fa Gesù fuori dalla sua Chiesa? Molti dicono: Gesù è l'ospite del culto. Qua neanche l'ospite faceva. Già è sbagliato dire l'ospite. Qua siamo fuori dalla porta di casa sua. Allora la domanda che io mi pongo è: cosa ci fa Gesù fuori dalla Chiesa? Qua sta scrivendo all'Laodicea, credo, sì, ai credenti di Laodicea. Non è normale. Capisco l'applicazione di dire ai perduti: Gesù bussa alla porta del cuore, che è giusto, è una verità, santo cielo, certo che è così, è vero, lui è lì che cerca di convincerci. Ma qua lui sta bussando fuori dalla chiesa sua, sta scrivendo ai credenti, cioè i credenti stavano facendo i culti e Gesù stava di fuori. Ora tu puoi pensare: in che modo Gesù può stare fuori dalla porta di casa sua? C'è sempre l'alternanza: o c'è Gesù, fai i culti nel nome di Gesù, o li fai nel nome di Mosè. Il problema di questi credenti erano, che avevano davanti più gli ordinamenti della legge di Mosè che quello che Gesù ha fatto, ve lo faccio vedere. Mi spiego. Quando Dio diede i comandamenti a Mosè, ve la ricordate la storia? Li diede due volte perché i primi andavano uno molto bene, vi ricordate? Ci fu un problema, no? Dio dovette ridare le tavole a Mosè. Poi cosa sono i 10 comandamenti? Tutte le cose che dovevo fare è il riassunto di tutta la legge di Dio. Una cosa buona da conoscere, doverosa da leggere, importante. Però a un certo punto Dio diede ordine di nascondere le tavole della legge dentro il cosiddetto propiziatorio. L'arca del patto, ve la ricordate, una specie di cassa di legno, una specie di bara ricoperta d'oro. Il Signore dice: visto che devo stare in una cassa di legno, tanto vale metterci almeno un po' di oro sopra. Dei cherubini, ve la ricordate la storia? E quindi per tutto l'Antico Testamento le tavole della legge sono state nascoste in questa cassa, sulla cui cassa il sacerdote spruzzava il sangue del sacrificio, e questo consentiva a Dio di vedere il sangue e di non vedere la legge, perché se Dio dovesse vedere la legge, è vero, vedrebbe il peccato del suo popolo di Israele. Dio ha dovuto nascondere la legge ai suoi occhi per tenere in vita Israele, che la trasgrediva del continuo. La legge dimostra il peccato e la tua incapacità di obbedire a Dio, e Dio ha dovuto nascondere la legge. Beh, c'è nelle chiese evangeliche, noi ci facciamo i quadretti con la legge. Non so se qua c'è, speriamo di no, che a volte li mettono sul pulpito i 10 comandamenti. Facciamo i quadretti a casa, che poi sono carini, perché poi 10 comandamenti sono belle tavole della legge, carine, non ce l'ha sull'ufficio. E le esponiamo. Vedi, i comandamenti non andrebbero esposti, non perché non siano buoni, ma perché ti fanno avere davanti agli occhi la tua incapacità di adempiere. Dio non vorrebbe che fosse così. La legge è stata nascosta e il sacrificio di Cristo è stato invece mostrato a tutti. Noi dovremmo essere più coscienti del sacrificio di Gesù che dei 10 comandamenti.
Amen.
Amen. Solo amen? Qua ci vorrebbe un applauso, secondo
amen.
Me. Ora, i comandamenti sono legge di Dio, è buono e santo e giusto. Siamo noi che non siamo buoni, santi, giusto? Il problema non è la legge, siamo noi. Quando Dio promulgò la legge, la dovette nascondere dentro il tabernacolo, perché e sopra ci doveva mettere il sangue dei sacrifici che ogni giorno nascondevano, capitemi, idealmente, agli occhi di Dio la legge. Dio vedeva il sacrificio e non vedeva la legge, perché se vedeva la legge doveva distruggere il popolo che non la rispettava. La legge è stata nascosta da Dio per tutto il tempo. Anzi, se ricordo bene, una volta in 1 Samuele 6 morirono una settantina di persone perché alzarono il coperchio dell'arca. Ve la ricordate la storia, amati da Dio? Alzarono per vedere cosa c'era dentro. Dentro l'arca c'erano due o tre cose, tra cui anche le tavole della legge, che non si potevano guardare. La legge dimostra il peccato tuo e del tuo prossimo. Non è normale che oggi ci sono in internet ministeri che svelano il peccato degli altri. Dio vuole nasconderlo, il peccato degli altri. Come on. Non esiste il ministero dello svergognare il peccato degli altri. Dio non voleva che si vedesse il peccato degli altri. Gloria. Anche qua mi hai fatto un applauso io. No, nel senso è così o no? Cioè abbiamo i ministeri dello svergognare. Internet è stata sporcata da questi falliti che lavorano nel fare battaglie che Gesù non avrebbe mai combattuto.
È vero.
Mostrando il peccato di altri, stanno facendo quello che Dio ha vietato per tutto l'Antico Testamento, e non stanno morendo solo perché qualcuno al Golgota ha offerto un sacrificio. Non si guarda il peccato degli altri. La Bibbia dice: se vedi qualcuno peccare, cioè se tu stai per fatti tuoi e lo incontri, non che vai a controllarlo e seguirlo. Che stai dietro? Come quelli che se vedi tuo fratello peccare, cioè tu sai, Giacomo sta parlando, non voglio tediarmi col greco, ma il vedere è un'espressione, non è nemmeno proprio così nell'originale. Cioè l'idea è, se tu servi il Signore per fatti tuoi e mentre lo fai sbatti addosso a uno che sta facendo un problema, allora ti fermi un attimo e gli dai una mano. Non che tu segui o valuti o giudichi il cammino di qualcuno. Capisci? Ora, guardare alla legge nel modo sbagliato, certo è buono leggere, i bambini devono sapere i 10 comandamenti, ma se ci pensi bene, già col primo comandamento stai fuori. Per esempio, ama il Signore con tutto te stesso. Come fai ad amare il Signore con tutto te stesso, con tutta la mente tua? Non devi mai pensare ad altro. Per esempio, io mi alzo alle 6:30 di mattina. Tu dici, non pensi a Dio. Io non so manco dove stai se pensate. Io non so nemmeno se Dio c'è se pensate. Non ci sto manco io se pensate mattina. Io prima di pensare al Signore ho bisogno del caffè, devo capire dove sto. Non che non ami Dio, ma capisci che abbiamo difficoltà. La legge dimostra quanto tu mancante sia nei confronti di Dio. Dio non ha fatto sì di eliminarla, l'ha nascosta. Guarda che idea che ci ha avuto, l'ha nascosta, la legge era necessaria, ma Dio l'ha nascosta sotto un sacrificio che veniva fatto la mattina per benedire Israele, proteggerlo, prosperarlo e guarirlo da mattina a sera, e la sera per benedire, proteggerlo e prosperare Israele dalla sera alla mattina, tutti i giorni, sabato 2 volte. 2 volte mattina, 2 volte sera. Quindi la legge per tutto il tempo è stata nascosta. Noi oggi non lo so. Tavole della legge esposte nelle comunità e disegnini, noi esponiamo quello che Gesù, che Dio ha nascosto, e nascondiamo quello che Gesù ha detto di mostrare. Noi dovremmo avere più croci nelle chiese e meno tavole della legge. Invece la religione cosa fa? Sì, fatelo, fatelo. No, attenzione, non croci, il crocifisso, per carità. Croci, la croce ti parla, ma anche se non metti niente, l'idea è che credo che molti cristiani oggi, gli amici cattolici per esempio, e anche certi altri evangeli, che fanno i culti nel nome di Mosè più che nel nome di Gesù. Come si fa il culto nel nome di Mosè? E quando si ha davanti agli occhi una sorta di certe linee dottrinali che puntano la situazione sulla tua condotta, ne abbiamo parlato tante volte, sapete ciò in cui crediamo, cioè la nostra condotta è al centro del nostro cristianesimo, questo è nel nome di Mosè, cioè se fai bene Dio ti benedice, se fai male Dio ti maledice, cose di questo genere. Il nome di Mosè è questo che concentri il culto sulla tua persona, su quanto bene tu stia andando. Il nome di Mosè è questo. Il Mosè mette al centro l'uomo, Gesù mette al centro se stesso. E quando noi viviamo con la cultura dei 10 comandamenti, i 10 comandamenti parlano di te, non parlano di Dio. Ti mettono una cultura di quello che devi fare. Per esempio dice non desiderare le cose d'altri. Già, è difficile non desiderare le cose d'altri. Che ne so, tu hai magari una casa che sta andando a pezzi, ecco, c'è il vicino che ce l'ha bella, ti scappa un attimo e dice oh, mi piacerebbe averla, già stai sbagliando. La legge ti tiene in un contesto dove tu fai il culto nel nome di Mosè, e la legge ha tenuto Gesù fuori dalla porta di casa sua. I culti in Laodicea si facevano nel nome di Mosè. Gesù bussava, diceva c'è un altro modo di fare culto. Allora no, loro avevano la legislatura, avevano il loro metro di giudizio, dovevano fare delle cose e non farne altre, avevano un cammino per il quale la grazia di Dio era fuori e bussava ai culti. A me mi ha impressionato questa cosa. Ho detto, Signore, che ci fai fuori dalla chiesa tua? Non vorrei che Gesù stesse fuori dalla nostra comunità. Ora, come fa un credente ad avere Gesù fuori dalla porta? Dovete capire, Gesù può essere nel tuo cuore come tuo padre, non c'è problema, ma il tuo stile di vita può vivere lontano da questo. Non parliamo di gente che non è salvata, parliamo di gente che vive come se non lo fosse. La legge ci porta anche a fare cose assurde. Per esempio, non sono molto d'accordo con gli evangelici che fanno tutte queste cose israelite. A me mi piace Israele, la mia nazione preferita dopo l'Italia, se mi pagano un viaggio ci vado. A parte io con i ragazzi sto organizzando un viaggio a Seul, perché in Israele c'è roba morta, a Seul c'è una chiesa di 1 milione di membri e gliela voglio far vedere, solo che costa 2.000 euro a dare il dono. tanto per dire, Israele mi piace, se mi ci invitate ci vengo, il Mar Morto, tutto bello, è l'amore di Dio. Però capito, è triste l'evangelico che imita Israele. Sì, la bandiera israeliana, va bene, capito che è roba di altro tempo. Noi non dobbiamo imitare loro, solo loro devono imitare noi. Anche il modo di leggere la Bibbia. Avete notato che nei testamenti c'è uno che si chiama Antico Testamento, fatto di libri e profeti. Poi c'è il Nuovo Testamento che non c'ha neanche un libro. Non ha i libri di profeti. Dio aveva dei profeti, ma non gli ha fatto scrivere i libri del Nuovo Testamento, ci ha fatto fare delle lettere. Lettere! Pensaci un attimo. Il Nuovo Testamento c'ha solo lettere, eppure c'erano dei profeti che potevano fare dei libri pieni di ordinamenti. E noi evangelici approcciamo il Nuovo Testamento come gli ebrei approcciano il Vecchio, quando invece il Nuovo Testamento ci è stato dato in una forma di lettere per farci capire che non è più una serie di ordini da eseguire, ma sono dei principi da ricevere. Il Nuovo Testamento non è il Vecchio per gli evangelici. Per esempio, il Vecchio Testamento è una specie di regole condominiali, 12 regole per stare nel condominio: non fumare, non sporcare. Non è che tu le interpreti, lo fai e basta, frega niente cosa pensi tu, lo fai e basta, se non cambi condominio, vero? Invece se tua moglie ti scrive e dice: caro, a Bassano del Grappa fa un po' freddo, mettiti la maglia di lana, se no poi torni, sei raffreddato. Pensa se il marito leggendo dice: ya, era un po' tedesco, ya, devo mettere maglia di lana, perché così diceva, ma ho cercato su Facebook, devi mettere maglia, se c'è. Non hai capito, la devi mettere, perché se non stai male. Hai notato che il Nuovo Testamento ti spiega le cose, il Vecchio no? Il Vecchio non ti spiega niente, dice fallo e basta. Il Nuovo invece ti dà dei consigli, Dio ti spiega delle cose, ti dice ti conviene farlo. È un approccio diverso. Non si può leggere il Nuovo Testamento come gli ebrei con il Vecchio. Non ci richiede cieca obbedienza, ci richiede collaborazione. Le epistole sono scritte da qualcuno che vuole farsi conoscere da noi. Non basta obbedire a Dio nel Nuovo Testamento, bisogna amarlo. Non si leggono le epistole dicendo: vediamo cosa Dio ordina ai divorziati. Ogni divorziato c'ha una storia sua. Ma santo cielo, non c'è il manuale dei divorziati. Questa povera gente ha avuto dei drammi. Devi seguire lo spirito di Dio. Ci sono, Gesù ti dà dei consigli diversi ogni volta che parla. A una donna gli dice una cosa, a Paolo all'altra dice: sono lettere. Dio è potente di dirti le cose sotto varie forme. Se parli con degli amici, non dai ordini ai tuoi amici. Se hai capito una cosa, gli dai un consiglio. Ma se parli con qualcuno che lavora per te, non dai consigli, dici: per piacere, fammi questa roba, che ho bisogno di questo. Il Vecchio Testamento era nel nome di Mosè. Mosè non ha mai dialogato con i suoi. Nel Vecchio Testamento Dio nemmeno ha desiderato farsi conoscere. Invece nel Nuovo ci scrive delle lettere. Non puoi leggere le lettere come un ebreo legge il Vecchio. Non puoi fare l'ebreo del Nuovo Testamento. Devi fare la tua vita nel nome di Gesù, non nel nome di Mosè. Se no ti ritrovi a essere evangelico, nato di nuovo, con Gesù che bussa fuori la porta di casa tua. Posso farti prosperare? No, devo fare... Posso guarirti? No, devo fare questo e quest'altro. No, è una scrittura forte, ma questa è scioccante, non so se siete pronti. Se me lo chiedete, ve lo do.
Siamo pronti.
No, lo so che voi, ma però uno per cortesia, io sono una persona educata, io chiedo. Come si chiama lei, signora? Tutto bene? Liliana? Giuliana? Come mai Giuliana? Qual c'è a fare voi? Non si chiama come gli va. È un bellissimo nome. Lei si chiama?
Riccardo.
Riccardo, tutto bene?
No.
Un disastro. Benvenuto nel club. Chiedimi come va la mia macchina. Chiedimi come va. Tutti abbiamo i nostri disastri quotidiani, nel senso che ora no, c'è una scrittura forte, però no, questa non so se darvela adesso io, no, è una roba. Per esempio, Il culto nel nome di Mosè insegna che Dio, prima ne parlavamo, manda il male, manda la malattia, ti punisce perché hai sbagliato, questa roba qua, sai, che sono, se è stato male, c'è uno che guarda, che hai fatto con l'occhio vitreo. Hai visto quei profeti, vogliono fare i Geremia del Nuovo Testamento, l'avete visti questa gente qua? Questi che vengono e dicono Dio si è stancato con la sua chiesa.
L'Eterno
si è stancato. Bello di casa. Si è stancato l'Eterno. Però lo fanno perché sono nel nome di Mosè, capito? E così mettono la chiesa sotto questo peso. E anche voi vivete sotto questo peso. Non voi, per l'amor di Dio. Però se Gesù bussa fuori dalla Chiesa Evangelica, sai come motivo? Ma anche la Chiesa Cattolica, gli amici cattolici non me ne vogliano, ma tutto è concentrato nel nome di Mosè. La messa è nel nome di Mosè, come il prete si veste. Non è che il prete si veste così perché sia sciocco, ma perché segue degli ordinamenti veterotestamentari. L'ostia è nel nome di Mosè, ti devi prima confessare. Non è che sono stupidi, stanno semplicemente seguendo un rito. E sono anche abbastanza fedeli nel seguire questo. Chiesa cattolica è molto severa su certe cose, fanno bene dal loro punto di vista, sono nel nome di Mosè. Nel nome di Mosè così si fa, e devi confessare, devi fare la penitenza e poi dopo ricevi l'ostia consacrata, e gli evangelici sono forse un pochettino un po' più avanti, c'è un po' di rivelazione in più, però alla fine, che so, hai fatto un problema e stai all'ultimo posto per 6 mesi, oppure le riunioni per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ma non era il dono una volta, io mi ricordo una volta era il dono. Io mi ricordo.
Era il dono, no?
Guardate, però, non ricordate anche voi. Io mi ricordo che io l'ho ricevuto, era un regalo, vedete, io forse ero signore da una ventina d'anni. Mi ricordo all'inizio era proprio un dono, proprio scritto proprio, io infatti l'ho ricevuto con gratuito, non. E invece oggi per ricevere il battesimo devi smettere di fumare. Secondo me dovresti smettere di fumare anche senza il battesimo, perché è una robaccia che ti metti dentro. E allora si fanno le riunioni di preghiera per il battesimo Spirito Santo, è buono a metà, state attenti, perché non so quanto bene vi faccia. Significa mettere lo Spirito Santo in un contesto in cui tu devi pregarlo a parte. C'era un periodo che io, per essere battezzato nello Spirito Santo, mi hanno detto dovevo dire sempre alleluia, ma mi dicevano così, e così dovevo dire alleluia. E mamma mi ricordo quel periodo e dice: Luca, perché dici sempre alleluia? C'è quello che mi chiedo pure io, perché... E non mi battezzava mai il Signore. Allora dopo ho trovato un'altra tecnica, ho detto: mo, invece di dire alleluia, dichiaro che sono già battezzato. Quello Signore se ne accorge, perché me lo dico, grazie, io sono già battezzato. Non era vero, però lo dicevo, ho detto così cambia la cosa. Già battezzato, insomma, dopo un mese c'ho un po' di stress. Signore mi parlò, dico: Luca, ti stai zitto 5 minuti, vorrei battezzare. Ero così stanco, poi mi hanno dato giustificazioni perché avevo altre cose che non andavano. Allora Dio prima vuole fare questa roba qua. Allora un giorno ho detto: va bene, faccio una cosa. Veniva un predicatore dall'Argentina. Io stavo a Roma, ho preso il treno, non avevo neanche i soldi del biglietto, ho detto: questo predicatore forse mi può aiutare, no? Così sono salito sul treno come clandestino. Pensa che quando è passato il controllore mi sono steso sul portapacchi del corridoio, che non c'avevo una lira a quei tempi, però sapevo un po' mio che mi devo far aiutare da qualcuno che sapesse un po' più di me. Così mi sono steso lassù, e passato il controllore sotto io stavo, ero una Samsonite. Però io dovevo stare a Milano, che la sera dopo c'era un predicatore che pregava per il battesimo dello Spirito Santo. Così mi sono fatto tutto tipo Samsonite sulla cosa. Sono sceso giù, sono arrivato alle 6:30 di mattina, stavo a Milano, dove la sera alle 7 il predicatore dovrebbe iniziare. E così mi sono messo là in prima fila, ho aspettato, e appena il predicatore è entrato, ero io e un'altra fila di gente, ha detto: buonasera. È una persona educata. Buonasera, l'unzione è venuta, il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. Appena mi sono stato zitto, appena ho smesso di inventarmi tecniche, capisci da solo che il culto nel nome di Mosè ti stressa, ti crea una condizione per cui Gesù è fuori dalla porta di casa tua. Gesù che potrebbe aiutarti non lo può fare perché tu sei nella dispensazione sbagliata. Così è lo stesso con i doni. Paolo dice di chiedere i doni, ma non di digiunare per avere dei doni, dice di chiederli. Il tuo digiuno non convincerà Dio. Capisci che il tuo digiuno ha delle altre motivazioni. I doni sono doni. C'è una mentalità mosaica nella nostra vita. Così anche si aggiunge Israele, la cultura di Israele. E così imitiamo gli ebrei con le bandiere, tutto carino. Però capisci che siamo da un'altra parte. Mosè, meno lo vedi nei culti e meglio è. Meno ti rendi conto della legge mosaica e meglio è per te. Tu hai bisogno di vedere non quello che Dio ha nascosto, ma quello che Dio ha esaltato. Gesù è morto su una collina che non ho mai visto, e là sì mi piacerebbe vederla, perché dicono che sia una collina proprio dove Gesù è stato esposto, e là tutti potevano vederlo. Dio ha nascosto quello che a volte voi manifestate e ha manifestato quello che a volte voi nascondete. La cultura nasconde il perdono di Dio e mette avanti le opere mosaiche. La cultura ama l'opera mosaica, la carne ama l'opera mosaica. Dio l'ha nascosta sotto un sangue di animale. Oggi la legge ancora esiste, ancora c'è, ma è nascosta da un sangue eterno. Dio ha dovuto mettere il sangue fra se stesso e le tavole per tenere in vita te e i tuoi figli. Il sangue di Dio tiene in vita noi. Allora, da un lato non c'è problema di avere il quadretto delle tavole, la legge, per l'amor di Dio, che non è fatto di... Dall'altro però essere consapevoli del sangue più che delle tavole della legge. Se no questi arrivano a fare quelle frasi un po' strane, tipo: fai un passo verso Dio e Dio ne fa 100 verso di te. Avete pensato che queste frasi sembrano carine? Cioè, che c'è di sbagliato? No, cosa c'è di giusto? Nella mia vita Dio ha fatto 1 milione di passi mentre io ero completamente fermo. Io ero completamente fermo. Io ho accettato Gesù sull'autostrada che circonda intorno alla città di Roma, il grande raccordo anulare. Io ero completamente fermo, non fregava niente di Dio, proprio niente. Sono stato attratto un giorno, una cara donna di Dio ha fatto un cantico, io ho seguito questa voce, mi ha parlato del Signore. Sto cercando di dire che la cultura mosaica dice: fai un passo verso Dio e vedrai che Dio ne farà 1000 verso di te. No, 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 no. La cultura di Gesù dice: mentre tu sei completamente fermo, Dio si è fatto la passeggiata e ti ha raggiunto. E ancora oggi Dio può raggiungerti. Cioè, allora io non devo fare niente? Beh, è stupido non fare niente. E allora, ragazzi, Dio dice che non devo fare niente, sono quelli che poi riescono a non capire le cose, visto che... La grazia di Dio non dice che non devi fare niente. È stupido non fare niente. Stai senza fare niente 6 mesi e il diavolo farà qualcosa con te. Devi custodire la tua vita. Io ho scritto un libro, mi piacerebbe questa sera, non ho molte copie, ma devi custodire la tua vita. Devi prendere in mano la situazione e gestirla nel nome di Gesù, non nel nome di Mosè. Gesù non dice di non fare niente, dice di non farlo nel nome di Mosè. Io non sono dell'idea che tu non debba fare nulla. È molto stupido non fare nulla. Se tu non fai nulla, fra 6 mesi devo venire a aiutare. Non sei in paradiso dove ti puoi permettere di non fare nulla. Ci sono spiriti là fuori, c'è qualche demone là fuori. Molto stupido non fare nulla, è altresì stupido fare le cose nel nome di Mosè. E io dicevo nel mio libro che dobbiamo custodire la nostra vita nel nome di Dio, nel nome di Gesù. La soluzione si trova sul Calvario, non nell'arca del patto. La soluzione per te e la tua famiglia è al Golgota, non nel propiziatorio. La guarigione tua è sul Calvario, non nel tabernacolo dell'alleanza. Il battesimo dello Spirito Santo è sul monte dove Gesù è morto, non dove Mosè ha steso la legge. Non hai bisogno di fare lunghe preghiere per ricevere lo Spirito Santo, hai bisogno di ricevere lo Santo. Cioè, è una mentalità. Se proprio avete degli incontri con lo Spirito Santo, vi consiglio di mettere qualcuno che preghi su questo. Più che pregare, avete forse bisogno di sentire la parola di Dio su quanto regalo sia, gratis sia, il dono dello Spirito Santo. Holy Spirit, la volete una scrittura bella? Questa è tosta. Che avete detto? Che c'è? Oh, me ne siete andati? Ora, la domanda che viene, dice, allora la legge e i 10 comandamenti non sono buoni? Ma certo, se non fossero buoni Dio non ce l'avrebbe dati. Solo che devono stare nel posto che Dio li ha messi. Io non dico che la legge non sia buona, è sciocco. La legge è indispensabile, perché? Perché senza la legge non ci sarebbe stata quella perfezione che Dio esige da noi, che Gesù ha messo in pratica per noi. La legge ci deve stare, ma deve stare nel posto giusto. Non bisogna annullare la legge, non si strappano le pagine della legge nella Bibbia. La legge durerà in eterno, dice la Bibbia, per sempre. La legge è come Dio vorrebbe che fosse. Non è giusto dire allora la legge non è più utile. No, la legge deve solo esistere, ma stare nel posto giusto, dentro il tabernacolo. Deve essere lì, devi sapere che c'è, devi conoscerla, ma devi sapere che c'è un sacrificio sopra.
Amen.
Holy Spirit. E gli evangelici devono essere più consapevoli del Calvario piuttosto che del tabernacolo di Mosè. Gli ebrei sono invece più consapevoli del tabernacolo di Mosè che del Calvario, perché è la loro dispensazione. I nostri fratelli ebrei hanno un cammino, sapete com'è? Sono grandiosi, il popolo che più amo sulla terra io. Non c'è un popolo che ami di più, credo, pure voi, non lo so. Mi piace molto anche il Sud America, l'Europa, è ovvio che Israele è nel nostro cuore, ma ti assicuro che loro hanno Mosè al centro e noi abbiamo Gesù Cristo. E la risposta alle tue preghiere, il lavoro che manca, non verrà dal fare le cose con Mosè, verrà dal Calvario. Stai capendo quello che ho detto? Il lavoro viene da lì. E allora se Gesù bussa alla porta della chiesa sua, è perché forse la chiesa, pur avendo disponibile il Calvario, è ancora lì a cercare di meritarsi. Ma io ti dico un'altra cosa ancora più profonda: è possibile pure che la chiesa di Laodicea stava a guardare i peccati degli altri, stava a cercare di vedere chi si meritasse la santa cena oppure no. Il Signore ha cambiato la mia mentalità anche sulla cena del Signore. Io ho messo in discussione tante cose e ci sono contesti dove noi stiamo lì a vedere chi può e chi non può prendere la cena del Signore, chi può essere battezzato nello Spirito e chi no. Significa guardare la legge, verificare se tu ti stai comportando bene. Quello che Dio aveva nascosto noi lo stiamo aprendo. Questo significa prendere Gesù, metterlo fuori dalla porta della nostra chiesa, non della nostra vita, ma è come se Dio non operasse. E quando la Bibbia dice ciascuno esamini se stesso, non dice ciascuno esamini gli altri. Se no, nel greco c'è l'espressione per dire gli altri, non è che mai, ci sono quattro modi. Nel greco del koiné, il greco del Nuovo Testamento, c'ha quattro frasi per dire esamini gli altri. Una di queste frasi è stato attinto anche dal greco classico, quindi il greco non manca di espressione per dire esamini gli altri. A volte è stato scritto gli uni gli altri, quindi problemi di lessico non c'erano. Se Gesù ha detto attraverso lo scrittore esamini se stesso, ci sarà un motivo, capito? Noi non possiamo dire quella persona sì, quella no, esamini se stesso, se no avrebbe detto esaminare voi gli altri. Non è difficile il concetto. Se noi invece esaminiamo gli altri, significa come li esaminiamo gli altri? L'unico modo per esaminare un altro è vedere se stanno ubbidendo a delle leggi oppure no. Se stanno venendo abbastanza volte in chiesa. E allora un buon pastore da un lato gli fa una consulenza e l'aiuta, ma quando si tratta di stare davanti a Dio la consulenza sparisce e la fede inizia. E allora se questa chiesa di Laodicea si comportava dicendo vediamo queste donne come si vestono, vediamo se stanno facendo questo, se non stanno facendo quell'altro, sono cose utili che possono aiutarti, ma se lo fai in modo sbagliato è come se stai guardando il peccato degli altri. Per questo vi ho detto che internet è stato sporcato da questa gente. Internet è stato sporcato. Se qualcuno volesse convertirsi su internet, se solo spero che non digiti mai il mio nome o quello di Corrado, perché escono della roba, credetemi, imbarazzante. E non solo il nostro, io non sono neanche così importante come questi grandi predicatori che sono europei, sono stati sporcati, i filmini che dimostrano che quel predicatore ha fatto una cosa, la frase detta, si sporca internet col peccato o le sviste degli altri. Ecco perché internet non evangelizzerà mai nessuno, non è nato per evangelizzare internet. L'evangelizzazione si fa vecchia scuola, predicatore e qualcuno che ascolta. Anche io uso internet, io lo uso. internet e Facebook, secondo me, benedicono chi già in qualche modo, vero, conosce il Signore, e quindi lavoriamo tutti con la radio, per l'amor di Dio, mi piace molto la tecnologia, però sto cercando di dire che è stata sporcata la rete da questo modo mosaico. E Gesù sta bussando alla porta di quella gente, dicendo: volete cambiare dispensazione? E questo anche quando qualcuno è lì che cerca di ricevere un bambino dal Signore, che non riesce a rimanere in gravidanza, una cara coppia, e che sta lì a chiedersi cosa ha sbagliato, forse mio marito che non è abbastanza, ha sbagliato qualcosa, o forse perché c'ho una nonna maga. Tutti abbiamo qualche nonna che ha fatto qualche, sembra abbastanza indietro, vive da Adamo ed Eva. E poi ti guardano, tu sento odore di demoni, uno mi ha detto l'altro giorno, c'ho della gente, sento odore di demoni, io è vero, una volta sento qualche puzza di zolfo, si fanno sentire così, però capito, sento odore che ha fatto tua zia o tua nonna, questo poveretto che già sento odore di demoni, no, mi ha messo in discussione, ha cominciato a pensare, forse mia zia telefona alla mamma, che ha fatto la mamma di mia mamma, capito? Io sono stato a sentire dopo un quarto d'ora, ho detto vado via, mi sono inventato un appuntamento, me ne vado, se no il demone divento io e te meno. Non si può sentire il culto mosaico è che siccome c'è un demone a casa mia, finché non scopro cosa ha fatto mia zia e non l'ho liberata, non ho unto d'olio tutte le stanze e non ho tutto brassicciato, Dio non mi benedice. Se così fosse, il sacrificio di Cristo non ha fatto un gran bel lavoro con te, non ho nessun problema con ungere d'olio. Fate quello che volete col vostro olio. C'è un impatto di unzione dell'olio in Giacomo, dove parla di ungere i malati, ma cercate di capire che là dice: se qualcuno è infermo, chiami gli anziani, chiama, cioè quel malato non è in chiesa. Dove sta? È malato, sta in ospedale. E perché chiama gli anziani? Perché non può venire al culto. L'olio rappresenta la comunione della chiesa, santo cielo. Così il predicatore va, lo unge d'olio, gli fa sentire la comunione della comunità, ma poi fai la preghiera della fede, non è l'olio che guarisce, è la preghiera della fede. Amen. E se ti ungono d'olio in chiesa è sbagliato? Ma no, è la comunione, senti la bontà, non è un problema. Sto cercando di dire di stare attenti a certe situazioni un po' mosaiche. E se non ricevi l'unzione non sono sei qua. E se non sgridi il demone di tua zia, ho capito, è superstizione, bravo. Ora cos'è? Non devi ministrare? Ma certo che devi ministrare laddove lo spirito te lo rivela. Ci sono spiriti da legare nelle famiglie, come non ci sono? Ci sono situazioni da chiudere, perdoni da dare, rancori da chiudere, come no? Ma fallo nel nome di Gesù, non nel nome di Mosè. Non farlo del tipo che se non lo fai Dio non ti benedice. Fallo perché sei benedetto e vuoi ripulire la tua vita. Ma sei già benedetto al di là di quello che fai o no, siccome Dio è già potente di benedirti, vuoi ripulire pian piano la tua vita. Un giorno ripulisco il mio passato, un altro giorno perdono qualcuno, pian piano mi avvio fino a essere presente in cielo con Dio più decente possibile. Ma non perché se non lo faccio Dio non mi benedice. Attento a non operare, puoi fare le cose giuste nel tempo sbagliato. Nel nome di Mosè si opera credendo che se non fai quelle cose Dio non ti benedice. Nel nome di Gesù invece si opera dicendo che proprio per Gesù Cristo ha la possibilità di pulire la tua vita. Alcuni mi dicono: ma è buono farsi il tatuaggio? Ogni 2 o 3 giorni qualcuno mi scrive: no, non mi fate più dopo. Io non. Dice: ma è buono. Uno dice: ma la legge dice di non farseli. Motivo sbagliato. La legge dice pure di non mangiare prosciutto.
A me
mi piace il prosciutto. Dice che il sabato non puoi fare più di 950 metri di sabato. Qua lavorate, lavoro, corriamo, dobbiamo lavorare. Dice pure i disoccupati: come? Ma dove vado? A Milano li disoccupati: lavoro, fabbrichetta, ma come tu? Uno conta tu, sei disoccupato, sì, non sei disoccupato, che ho detto? Disoccupato e come? Ma tu come? Sei disoccupato, come tutti? E sabato di prima del
sabato.
E del sabato.
Tatuaggi.
Il tatuaggio dice: ma dice la legge dice di non farselo. Ho capito, la legge dice anche di non correre il sabato, di non fare certe cose, di non fare più ore di lavoro di quanto sia necessario. In realtà tu non dovresti farti tatuaggio non motivandolo con la legge di Mosè, ma semplicemente perché non è il caso di marchiarti come un vitello. Ma che caspita, ma come fa? Ma quando viene da noi al Ministero Zoe, una volta mi si è presentato con tutte, che sapevo fanno i ragazzi, dice pastore posso tenere, tu te puoi mettere un cesto di frutta in testa se ti piace, non mi sembri una voce lana, come sembri, cioè, poi hanno capito, si stanno, si puliscono, sto cercando di dire che il motivo per cui non devi fare le cose non è nel tabernacolo ma è sulla croce. Perché non dovresti tatuarti? Perché sei dignitoso? Perché vuoi marchiarti come un vitello? Perché non ti dovresti mettere la tela al naso? Ma io me lo posso mettere? Ma tu te lo metti pure una mattonella in testa a camminarci? Capito? Sto cercando di dire che il motivo non è più la legge di Mosè, che sta coperta e nascosta, ma è la dignità della croce. La domanda non è più se puoi farlo, ma se è dignitoso farlo. Ci cioè, posso andare a ballare alle 2 di notte sul cubo? Dice se lo faccio che fai? Penso che uno può fare anche una rapina se esce fuori purtroppo e Dio gliela lascia fare, ma non è dignitoso. La grazia dice a te di gestire la libertà che Mosè faceva gestire da Dio. Lo trovi un po' nel mio libro alcune cose. Un gran bel libro secondo me. Straordinario. Dove la responsabilità non è più di Dio, ma è nostra. Siamo noi che custodiamo la nostra vita. E agli evangelici non gli piace gestire la loro libertà. Io no. Eravamo abituati che la legge ci diceva cosa fare e non fare. Raccogli la manna tot ofer ogni volta, fai questo e quest'altro, anche se sei arrabbiato, l'ubbidienza valeva più del sacrificio. Oggi l'amore vale più dell'ubbidienza. Oggi non basta obbedire a Dio, non te la cavi così. Oggi devi capire il carattere di Dio. Non basta obbedire a Dio, perché sei un rapporto diverso con Dio. Capisci? Ho finito, ma l'ho detto anche prima. Dove sta? Ora, attenzione, perché stasera non potrebbe essere la tua serata, santo cielo? Perché non potrebbe essere la serata del tuo battesimo nello Spirito Santo? Io so che magari non è il problema per chi già ce l'ha, però io ricordo quanto afflitto ero quando non ce l'avevo. Perché non può essere la tua serata per ricevere un miracolo economico stasera? Qual è il problema in un Dio che potrebbe chiamare un angelo stasera e dirgli vai sul posto di lavoro di quest'uomo, prepara la via affinché lunedì mattina, incontrando quest'uomo, tu possa trovare la strada preparata? Dio ha una schiera di angeli, e ti dico un'altra cosa che ti scioccherà: non siate consapevoli troppo dei demoni, siate consapevoli più degli angeli di Dio che dei demoni. Ora, attenzione, non siete chiamati a parlare agli angeli. Perché non dovete ordinare agli angeli? Perché se gli angeli ti proteggono dall'incidente stradale, tu non lo sai che stai per fare un incidente. Ma quando è Dio che parla agli angeli, ma tu devi essere consapevole che nel tempo di Mosè il male era più presente del re e ci si difendeva dal male obbedendo al re, ma nel tempo di Dio, di Gesù, il bene è più presente del male. E allora il culto nel nome di Mosè è un culto dove ogni volta si sgridano sempre demoni per ogni cosa. I demoni esistono e a volte vanno sgridati. Ma il culto nel nome di Mosè vede solo demoni, vede solo male, vede solo situazioni. Il culto nel nome di Gesù invece crede che il sangue di Cristo stia facendo il suo mestiere. Per esempio, la Bibbia dice che il sangue di Gesù è sulla vostra vita. Perché molti cristiani davanti al diavolo si mettono sotto il sangue di Gesù? Quando ne sono usciti, santo cielo? Il concetto di mettersi sotto il sangue, non so se voi avevate questi modi di dire, ma dice mettiti sotto il sangue di Gesù. Capisco la nobiltà d'animo di chi lo dice, ma questo è un concetto di Mosè. mettersi sotto il sangue del sacrificio, perché dopo ne uscivi e di volta in volta dovevi starci. Ma Gesù ha sparso il suo sangue sulla tua vita. Tu non sei mai più uscito dalla protezione del sangue. Oh, le spiegate. Oh, le gambe. Oh, e secondo voi, se il sangue di Gesù sta su una famiglia paurosa e su una famiglia in fede, chi protegge? Tutte e due. Il culto nel nome di Mosè dice: non ho abbastanza fede. Mi piace molto la fede. Oh, attenzione, il culto nel nome di Mosè dice: devi avere più fede per ricevere da Dio. Come se la tua fede fosse il motivo per cui Dio ti benedice. Vedi, se io ti regalo 50 euro, non è la tua mano che ti ha benedetto, sono i miei 50 euro. La tua mano serve solo per prenderteli. Capisci cosa sto dicendo? Non puoi dire: la mia mano ha benedetto. No, devi ringraziare me se ti do qualcosa. Ci sei su questo? Non è la tua fede che ti benedice. È il sangue di Gesù che lo fa. Ma se tu sei consapevole del nome di Mosè, pensi che la tua mano deve essere abile per ricevere da Dio. E così la fede viene distorta. Devi credere abbastanza di più. Devi avere più fede, più potenza, più unzione. C'è gente che chiede ancora più unzione. Nel Vecchio Testamento avevi bisogno di unzione, alcune ne hanno avuta doppia. Oggi c'hai l'unto in persona. Non hai bisogno di chiedere l'unzione a Dio. Hai l'unto. E allora, da un lato c'è una cultura nel nome di Gesù e dall'altro dal nome di Mosè. Se tu non esci dal nome di Mosè, ti ritroverai a fare i culti con Gesù fuori alla porta di casa che bussa e dice: vorrei entrare. Ti ritroverai a fare i culti di aspettazioni del risveglio. Io e i miei ragazzi, 2 anni fa, quando a Napoli si pregava per il risveglio e si chiedeva perdono a Dio per i peccati della città, non so se ve lo ricordate anche voi, e tutti a buttarsi in faccia a terra a chiedere perdono, io dicevo ai nostri ragazzi, eravamo pochissimi, eravamo un locale piccolino, dicevamo che ci sentivamo imbarazzati a chiedere a Dio di fare qualcosa che Dio voleva fare. Abbiamo smesso di chiedere a Dio di fare un risveglio, abbiamo cominciato a credere che la sua vita è dentro di noi. Ora non dico che stiamo vivendo un risveglio, perché è una parola un po' grande, però la nostra comunità di 200 posti non basta più in 3 mesi. Non è un risveglio, lo so, uno vuole sempre un po' esagerare, ma credo che Dio esagererà fra un po'. E non sono l'unico che lo sta vivendo, so che ci sono focolai nella nazione che stanno vedendo questo, anche Corrado, Mauro, stanno vedendo cose straordinarie, ciascuno nel suo ruolo. Invece di aspettare come era il tempo di Mosè, stiamo credendo come è il tempo di Gesù. È Gesù che fa la differenza, è il suo sangue prezioso sulla tua vita. Devi essere rilassato in questo. Il nome di Mosè richiede una fede stressata, richiede una fede dove tu strizzi gli occhi il più possibile, una fede meritocratica. Il nome di Gesù richiede invece una fede. Un predicatore diceva una volta, mi toccò molto il cuore, non ricordo chi, un predicatore disse, americano, lui si mise seduto e disse che la fede sta seduta. È un esempio straordinario. Gesù è seduto in luoghi celesti e noi siamo seduti con lui nella sala di riposo. Nel tempo di Mosè nessuno stava seduto, sono sacerdoti dai piedi. Gesù è seduto. Holy God. E allora, questa è la cura per lo stress, è la cura per la depressione, è la cura per la mancanza. Non fare più che Gesù bussi alla porta della tua chiesa. Credi in Dio che tu sei risveglio per questa città. Credi in Dio che tu sei qualcuno importante in questa città. Credi in Dio che Dio è potente di benedire, il suo sangue è sui tuoi figlioli. Non guardare il tuo figlio con l'occhio di chi lo devi liberare. Oppure alcune donne, mi scrisse una cara donna dicendo: pastore Luca, io sto lottando con mio marito che non è convertito. Gli ho risposto: perché stai lottando? Allora dice: ma tu sei pastore? Come, non sono pastore, fino a 2 minuti fa. E perché mi chiedi? Non capisce? No, non sei tu. Quante volte Gesù ha detto di lottare con gli inconvertiti? È un approccio mosaico. Devo lottare con te, semplicemente brilla, fagli vedere un Dio che si prende cura di te, goditi la vita, benedici il Signore. Il peccatore gli verrà voglia di un Dio così. Invece l'evangelico mosaico lotta contro i familiari non convertiti, combatte, c'è un incontro scontro fra te che sei nella fede e il tuo amico o tua amica che non è nella fede. È una lotta, è un concetto mosaico. Tutto il tempo di Mosè c'era la guerra e la lotta. Nella grazia non è così. Nella grazia io non lotto con te, ti faccio venire fame di essere come me. Ti faccio venire voglia di avere un Gesù così. Quando guardi la mia vita benedetta, dice: ma tu hai la macchina rotta, e vale ancora di più la benedizione. Finché capisca che non viene da una stupida macchina la benedizione. Non viene da una sciocca macchina la benedizione. Oh, l'Spirito. Però non ti ho dato un versetto. Dai, te lo do e finiamo, dai. Tanto anche qui finiamo, non, tanti appunti non li ho. Alleluia, siete pronti? Ah, che bella questa scrittura. Glori, glori, glori. Alleluia, alleluia. Non vi dico dov'è, lo leggo e poi ve lo cercate a casa. Dice l'Apostolo Paolo, scrivendo a qualcuno: colui dunque, attenti a questo, riuscite a pensare? Lo sapete che nel tempo di Mosè non si poteva pensare? Si doveva ubbidire ciecamente? È lo stesso concetto di oggi: sii sottomesso e ubbidisci al tuo pastore. No, no, non basta. Mi devi anche amare. Devi voler condividere la visione. Devi essere libero di andartene ogni minuto, e ogni minuto decidere di rimanere con me. Non è più la sottomissione e la cieca obbedienza al primo posto, è l'amore per il ministero. Io non faccio lavorare nessuno dei discepoli solo per obbedienza. Sai quanti ne ho andati via? Sai, tu non hai idea. Ma solo persone che amano la visione. E quando si stancheranno della visione, beh, è stato bello averti avuto con noi. Dio ne manderà un altro e benedirà te ovunque tu andrai. È stato bello averti avuto con noi. Se anche domani alcuni discepoli se ne andassero, li ho avuti con me 2 o 3 anni, sono stati anni meravigliosi. Alleluia. Se una persona se ne vuole andare, perché farla rimanere? Non ce l'hai con noi. Questa è la sottomissione del tempo di Gesù. La sottomissione mosaica invece è: qualunque cosa ti dicano, falla e obbedisci, perché te lo dice il pastore. Ora, io sono un pastore, mi fa piacere che la gente mi aiuti, ma capisci che Gesù è diverso da Mosè. Nessun legame è più forte di un ragazzo innamorato della tua visione e innamorato di te. Nessuno può portarti via una persona così. Nessuno può strapparti da tua moglie o tuo marito. Nessuna legge può farlo. Con Spirito. C'è stava a Napoli all'inizio della chiesa una famiglia che aveva fatto, era nel team, eravamo pochi, e fece, iniziò a fare riunioni di nascosto con un tizio che insegnava cose assurde, di nascosto, insegnava cose diverse, gli faceva fare cose assurde, però la mentalità di questa famiglia non l'aveva capito, la mentalità Zoe. Così gli ho chiamato quel pastore, gli ho detto: ti facciamo una cosa, ti do questa famiglia e anche una famiglia amica sua, gli ho regalato 12 persone. Ho chiamato la famiglia e ho detto: perché lo fate di nascosto? Andate, siete proprio... No, pastore, avevo... No, non avete capito, è il cuore. Li ho mandati da lui. Gli ho mandato anche la famiglia amica che facevano queste riunioni di nascosto. Sai, questi giochini così? Fateli a luce del sole. Se il vostro cuore non è qui, siate lì. Gli ho regalato 12 persone. Ho seminato. E se il loro cuore è lì, stai lì. Ricevi da Dio lì, non riceverai mai. Non posso sbagliare. Sto cercando di dire che io ci tengo alla sottomissione di quanto immagini, ma ci tengo al cuore della gente. Non ho nessuno che non abbia il cuore verso di me, nessuno, neanche i miei amici. Se non c'è il cuore convolto, io non sarei con loro se non avessi il cuore convolto. Il cuore fa la differenza, e così è con voi. Se stasera Gesù ha bisogno di farti un miracolo, ama questa cosa, disponiti come un figlio che dice: oddio, ho bisogno di te. Non fargli lunghe preghiere dicendo: Signore, tu sei colui che cade c'è nella terra. Signore dice: sì, lo so, guarda che ho fatto io, non lo dire. Non è che quando Mauro mi chiama dice: fratello Luca, nel nome di Gesù, grazie al fratello, che c'è Mauro? Capito? Che c'è? Come stai? Capito, eh? Signore Gesù, perché tu sai che ho capito, lo so, dimmi. Perché è quello che ha fatto c'è nella terra, divise me, ho capito, ho fatto io, che mo, dice a me. Che vuoi, che ti serve? Il culto nel nome di Mosè mette davanti a Dio, prima di fare la domanda, una serie, fa vedere a Dio che tu sai anche pregare. Il culto nel nome di Gesù si arrende e dice: padre, io sono nei guai stasera. Signore, se non do un lavoro in 3 giorni, io sono nei guai. Se non pago sto benedetto mutuo, sono nei guai. Galati, non ve lo dovevo dire, ma ve l'ho detto. Colui dunque che vi dispensa lo spirito e opera tra voi potenti operazioni, cioè Gesù, attenti alla domanda: vi fa i miracoli mediante le opere della legge o o mediante la predicazione della fede? La domanda finisce qua. Tu come vuoi ricevere il tuo miracolo? Nel nome di Mosè o nel nome di Gesù? La chiesa locale ha bisogno di regole. Senza regole la chiesa non va avanti. C'è un pastore, ci sono dei responsabili, bisogno di rispetto, è vero o no? Ma anche il tuo ufficio. La chiesa ha bisogno di regole. Quello che stiamo dicendo non è di non avere regole. Per esempio, da noi nessuno si alza e pone le mani mentre c'è un servizio. Da noi c'è una regola molto attenta. I nostri usceri, siamo molto attenti su questo. Non è che uno si alza e si inventa le cose, ma quando andiamo davanti a Dio, le regole spariscono. Perché le regole servono a te e alla tua chiesa, non a Dio. Ci sei su questo? Quindi usi le regole per avere una buona accoglienza. Voi ci avete tutti bene, un uscere è stato lì, qualcuno ha visto le macchine, qualcuno ci deve stare in queste cose. C'è un pastore che ci accoglie, ci sono delle regole, è importante, ma le regole servono a noi, perché quando andiamo davanti a Dio, le lasciamo dentro il tabernacolo. Holy Spirit, è vero che Dio dice amami, però è sotto il tabernacolo. Io so che devo fare delle cose per Dio, ma Dio non mi farà il miracolo nel nome della legge stasera. E allora io non vorrei che Gesù continuasse a bussare nella mia chiesa, e siete voi. Io vorrei che Gesù entrasse. Alleluia, alleluia, gloria, gloria, gloria. E da un lato io amo i ministri di Dio che hanno delle regole personali. Nessun buon pastore potrebbe essere tale senza delle buone discipline. Io amo la disciplina personale, avere un tempo di comunione con Dio, di lettura, io amo questo. Però quando vado davanti a Dio, la mia lettura la metto dentro il tabernacolo. Io quando vado davanti a Dio, il mio tempo personale lo metto dentro il tabernacolo e ricevo per grazia di Dio. Ma io ho il mio tempo personale, ho la mia vita dedicata come ce l'hai anche tu. E non vorrei essere pascurato da un uomo o una donna che non avesse una vita dedicata, che non pregasse, che non cercasse Dio. Non vorrei avere un pastore così. Ma quello che faccio quando vado davanti al Signore in senso di preghiera è che prendo tutta la mia disciplina e la chiudo nel tabernacolo, affinché la croce soltanto sia il mio motivo stasera. Quindi, se stasera c'è qualcuno che ha voglia di ricevere da Dio un lavoro, delle finanze, il tuo Dio cammina sulle strade d'oro. Il tuo Dio cammina su strade così pure che dice la Bibbia, l'oro è trasparente. Dio non ha problemi a darti una via lunedì e farti avere la più grande settimana della tua vita. Alleluia, gloria educata. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi guardiamo la croce, non siamo quelli della croce, non siamo quelli della legge, noi siamo quelli del Calvario, non quelli del tabernacolo. Noi amiamo, cioè amiamo quelle scritture, ma abbiamo qualcuno più superiore. Perché non facciamo una cosa amati da Dio? Se qualche uscire ci può aiutare, perché non uscite da questi posti? Spingiamo le sede indietro, voglio che veniate avanti insieme a noi. Alleluia, alleluia. Voglio dimostrarvi la mano di Dio sulla vostra vita stasera. Venite ragazzi, anche voi, coraggio, date una mano, spostate le sede indietro, non fatelo fare alle signore. E facciamo un po' di culto nel nome di Gesù stasera, dai. Senza parlare fra di voi per piacere, non voglio che vi distraiate, questo è un ok. Oh. Alleluia, venite, venite, venite avanti ragazzi, venite, venite, venite. Siamo insieme, dai, non siamo tantissimi, possiamo godere della comunione insieme. Venite qua davanti a me, qua parlo, canterò un canto insieme, cantiamo insieme a lui. Venite, 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 laggiù in fondo, non state in fondo. Alleluia, sento la presenza di Dio nelle mie mani, credo anche voi. Perché quando si parla della croce di Gesù, il sangue funziona. Il sangue funziona. Il sangue di Gesù funziona, che tu ci creda o no. Il sangue di Gesù è potente di benedirti. Se ci credi, ne usufruisci. Se non ci credi, e vivi come se non ci fosse. Ma il sangue è potente di benedire la tua vita. Vieni, mamma, vieni qua vicino a me. Venite, ragazzi, venite, venite, venite. Ragazzi, avvicinatevi, avvicinatevi laggiù in fondo. Siate una chiesa basata sul sangue. Beh, io credo che lo siate già, perché vedo la presenza di Dio. Vi vedo se le persone che credete queste cose esagerate le cose. Una volta un comitato pastorale mi chiamò, cari amici, mi dissero: Luca, va bene il perdono, ma predica il perdono in modo equilibrato. io ci ho pensato su, ma ho comitato di amici, ho detto va bene, lo faccio. Poi ho detto, come si fa a praticare un metodo equilibrato? Così ti perdono fino a domani alle 5, poi ti castigo alle 6 e un quarto. Come è metodo equilibrato? Come si fa a essere equilibrati col perdono di Dio? Se Gesù ha sparso il suo sangue per me, come caspita faccio a farlo spargere in modo equilibrato? O sono stato perdonato da Dio, o non sono stato perdonato. Al tempo di Mosè eri perdonato fino al sacrificio successivo. Con Cristo sei stato perdonato completamente, puoi ricevere il tuo miracolo stasera. E allora non c'è equilibrio nel cristianesimo, c'è redenzione, che non è una cosa equilibrata, è una cosa squilibrata. È tutto dalla parte nostra, il vantaggio è tutto dalla parte nostra, senza che noi facessimo niente per noi. E allora c'è qualche problema per ricevere un regalo stasera, per non doverlo ricevere, per ricevere un posto di lavoro, una telefonata che ti cambia la vita, credere che Dio vada a parlare col tuo capo ufficio o con qualcuno che ha una fabbrichetta e gli dica domani chiamalo? C'è uno dei miei più cari discepoli, fu licenziato nella città di Napoli, fu licenziato. Tutti dicono che a Napoli c'è disoccupazione, dicono sta roba qua. Lui fu licenziato, mi disse, pastore, io ora sono senza lavoro, visto che sono libero, fammi fare qualcosa. Cosa vuoi fare? Fammi fare l'autista. Ma non ho bisogno di un autista. Manda all'aeroporto, ci va. No, fammi fare l'autista. Ci siamo inventati. Vuole fare l'autista, vuole fare qualcosa. Poi dice, anzi, già che sono disoccupato, ho messo da parte dei soldi, fammi disseminare. No, ti posso servire, fammi disseminare. E seminato i soldi. Dopo 2 mesi l'hanno chiamato Finmeccanica, che non ti assumono manco se preghi in turco. L'hanno chiamato a casa. Gli ha detto, per piacere può venire a lavorare con noi, senti, lo vanno a prendere col pulmino tutte le mattine e lo riportano a casa col pulmino. Aspetta, lui ha cominciato a guadagnare soldi, non da più la decima da anni, non so neanche quanto, ha superato, ha messo il 10% e fai i conti con Dio, ha superato. A un certo punto ha cominciato a dire, pastore, ma visto che Dio è buono, mi piacerebbe diventare capo ufficio. Senti, allora, 2 anni fa, ma già è tanto che sei in Finmeccanica. Così abbiamo visto che il ruolo di capo ufficio non era buono perché gli levava troppo tempo per il ministero, doveva diventare dirigente. Abbiamo cominciato a credere in Dio che lui diventasse dirigente. 2 settimane fa è venuta la notizia che il dirigente di prima l'hanno mandato via e stanno guardando a noi. 10.000 euro al mese. Questo ragazzo non riesce più a essere povero, è uno dei 12-13 discepoli che ho così. Non riescono più a essere povero, hanno capito il regalo di Dio. Sono più povero io a livello di soldi, e io sono predicatore. Io se fossi nel lavoro sarei ricchissimo, se io fossi un businessman sarei ricchissimo. So cosa fare, si semina nel Signore. Quando tu dai soldi a Dio, non è Dio che te li dà, è il tuo terreno che te li dà. Quando ti dicono dai la decima, anche qua la cultura di Mosè dice dai la decima e Dio ti benedirà. No, questa è la cultura mosaica. La cultura del Nuovo Testamento dice Dio ha ordinato al terreno di restituire quanto tu vuoi che lo faccia. Sei tu che decidi. E allora nel Nuovo Testamento, seminando i tuoi soldi, fai sì che il tuo terreno risponda a te. È il tuo terreno che ti dà. Tu decidi la tua prosperità, tu decidi quanto ricco essere quando semini, ma non dando i soldi affinché Dio risponda. Dio non ti dà i soldi in base alla tua decima, perché lui ti ha dato tutto senza che tu dessi niente. È il tuo terreno che risponde a te. Significa che quello che tu dai, quello che tu semini, quello raccogli. I soldi che tu metti, quelli raccogli. Se sei ricco, il tuo terreno ti dà tanto. Se sei generoso, raccoglierai tanto. È così forte la grazia di Dio che non è più nemmeno Dio a decidere i tuoi business. E non è nemmeno il diavolo, sei tu, decidendo di seminare. Alleluia. E allora la chiave è: fai tutto nel nome di Gesù, non nel nome di Mosè. Se dopo volete fare un'offerta, non fatela pensando che dopo Dio ti benedirà. Dio già lo fa senza i tuoi soldi. Ma se vuoi dare una mano alla Chiesa, fallo perché ami la Chiesa e perché il tuo terreno ti deve ridare i soldi. E a volte la tua offerta in questa Chiesa ti farà raccogliere un lavoro per tuo figlio, perché le tue offerte toccano il tuo terreno. Holy Spirit. Alleluia, alleluia, alleluia. Mi hai creduto? Cosa hai creduto? Ce l'hai un lavoro? Ecco, vieni, vieni. Allora, qualcosa a questo ragazzo e di raccogliere la loro vita. Coraggio. Coraggio. Vuoi prendere qualche semina e gettarla per questo ragazzo e fare una piccola offerta per lui? Alleluia. È spirituale questo, non sono soldi miei, questo non sono soldi miei. Sono soli. Oh, le spirit. Voglio incoraggiare questo ragazzo, questo regalo, coraggio. Gettateli a te, se volete, se volete. Aiutiamo questo ragazzo. Seminate, seminate qualcosa. Alleluia. Vi sto spiegando le grazie di Dio, coraggio. Oh, Spirit. Alleluia. Dopo so che farete anche un'offerta per la chiesa, come il pastore vi guiderà. Ora lui cosa ha fatto per meritarsi questi soldi stasera? Cosa ha fatto? Come ti chiami, amico mio? Non te l'aspettavi, Simone? Manco io, Simone. Cosa ha fatto per meritarsi questi soldi, Simone? Niente. Ho solo trovato un predicatore che ci ha pensato. Cosa farai tu per meritarti il tuo lavoro, lui? Niente. Adesso ho bisogno di Dio che ci pensi. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Dio, raccogliamo questi soldi. Però vuoi raccoglierli per piacere? E seminiamo la vita di questo ragazzo. Ora tu, ascoltami bene. Noi abbiamo seminato qualcosa nella tua vita. Tu raccogli questa somma, prendi una piccola parte e la semini nella chiesa. Sarà il tuo futuro. Tu non sarai benedetto da questi soldi, ma da quelli che semini. Non dico di darli tutti. Prendi una parte di questo, la ditta mia scuola, e tu non sarai mai più povero in vita tua. C'è che sotto l'uomo si entrebbe che l'uomo sia.
Alleluia.
Tu non sarai mai più povero in vita tua, e la tua ricchezza non dipenderà nemmeno dalle persone che ti chiameranno a lavorare. Prendi una parte di questo denaro, una parte che vuoi tu, e dalla pastore a lui, e dalla l'uomo di Dio di questa chiesa. Non perché lui ne abbia bisogno, ma perché è la tua semina. Tu raccoglierai un lavoro prima che passi un sacco di giorni. Ricordati questa cosa. E appena avrai un lavoro, assicurati che una parte delle tue entrate vadano nel tuo giardino. Perché il tuo terreno ti sosterrà. Il tuo terreno ti farà raccogliere. Amen. Alleluia. Alziamo le mani. Un forte applauso al Signore per questo. Perché non è stato fatto con me, puoi pensare. Questo è profetico, simbolico, che per ricevere ricchezza non devi fare cose meritate, devi solo credere. Credere che c'è un Dio buono con te. Alleluia, alleluia, alleluia. C'è qualcuno che riceve un regalo da Dio stasera? Oh, le spirito, avete in cuore qualcosa stasera? Un'effusione dello Spirito di Dio stasera. Un miracolo per la tua vita. Non sei stanco di aspettare che Dio si muova. Non sei stanco di aspettare che Dio faccia qualcosa nella tua vita. Non è ora di andarsi a prendere qualcosa stasera. Dio può cambiare la tua vita stasera, non fra una settimana, perché a volte non ci fai nemmeno una settimana di tempo. Stasera può toccare la tua casa. Un angelo di Dio può andare a casa tua. Un angelo dell'Altissimo può precedere la tua casa e parlare con chi di dovere e aprire i cieli per la tua chiesa, per l'opera del Signore. Perché tu sei nel nome di Gesù, non nel nome di Mosè. Non devi più fare cose per ricevere benedizioni, devi solo esistere sotto l'unico sangue prezioso. Come ha fatto Simone, devi solo essere presente lì e ricevere il dono che gli è stato fatto. Avrebbe potuto dire no, ma invece ha detto sì, perché Simone è un grande. E se Dio viene stamattina, stasera, vuole benedire la tua vita, dici sì, sì, io ho bisogno di questo, oddio, il nome di Gesù è questo. E io credo che Gesù non busserà più al porto della chiesa tua e farà i culti con te. La grazia di Dio. Alleluia. Prepariamoci a questo, voglio un po' le mani sopra di voi. Ora non c'è un canto. Oh, lo spirito.
Oh,
sudato per ricevere da te. Stasera hai imparato un po' le cose. Alleluia. Dio non ti chiama a combattere, a lottare. Non è quella la strada giusta. Se non ti ritrovi a stare mesi in te, un sacco di tempo a lottare con Dio, non è quella la strada giusta. Tu hai Gesù nel cuore, donna? Invece Dio non avete nella vostra vita? E la mano, il favore di Dio sono sulla vostra. Sorry, da un sacco di tempo. E vi fate sfuggire occasioni continuamente se non guardate nella direzione giusta. Più rilassati, più sereni, per piacere. Se anche state senza cibo, stateci in modo dignitoso, perché c'è un re da qualche parte che manifesterà la sua presenza su di voi. Siate dignitosi, perché la vostra storia non è ancora finita. Holy Spirit, occhi aperti nella direzione giusta. Sono state fatte anche preghiere per voi, ho visto molto impegno buono. Guardate nella direzione giusta, se non rischiate di perdervi le occasioni e opportunità che passano. Vedo situazioni importanti nelle vostre mani, situazioni importanti. Alleluia. E pure altre cose, ma che ti dirò solo in privato. Alleluia. Alziamo le mani di te, oh Signore. Alleluia, alleluia, Signore della gloria. Gesù, via Gesù. Ti salve, prezioso. Che buono che sei, Signore. Il nome di Gesù, non il nome di Mosè. Il nome di Gesù. Questa chiesa c'è il nome di Gesù. E nel nome di Gesù.
Solo Jesus Cristo. Solo Jesus Cristo. Solo Jesus Cristo.
si sono parlate male l'una con l'altra. Ci sono molte persone ferite da questo, molti responsabili e anche molti credenti, molti che frequentavano, frequentano qualche chiesa. E questo io lo so, però c'è qualcosa che mi ha detto il Signore di dirvi. Volete vedere persone che arrivano a Cristo? Volete vederle? Cominciate a seminare amore. Cominciate a benedirvi gli uni gli altri. C'è una parola per, se possibile, i responsabili delle chiese che sono presenti, possono venire qua. C'è qualcuno che dice che la vostra è una chiesa disordinata. C'è qualcuno che dice che la vostra chiesa non ha pastore e che non deve essere frequentata perché non c'è chi la guida. E Dio vi dice stasera, smettete di ascoltare le voci che arrivano dall'esterno. Smettete di ascoltare le voci che arrivano dall'esterno. Lavorate nel mio campo, perché il mio campo a suo tempo produce il suo frutto. Dio vi dice: voi lavorate per il mio regno e qualsiasi cosa stia succedendo intorno a voi e nella vostra vita, voi state lavorando per il mio regno e quel terreno produrrà frutto. Non ascoltate più le bugie. E non trovare la scusa che noi abbiamo il pastore Gesù. Voi siete responsabili. E Dio dice attraverso Gesù: pasci il mio gregge. C'è Gesù che pasce, ma ci sono anche i pastori, i responsabili che fanno questo lavoro. Prendete autorità in quello che Dio vi ha chiamato a fare. Credete. Non importa la vostra condizione fisica, non importa la vostra condizione spirituale, ciò che importa è che voi decidete, amen, e prendete autorità. Io vorrei che con umiltà, veramente con umiltà, preghiamo insieme, anche voi, tutti quanti, alzate le mani verso di loro. Benediciamo e ognuno di voi benedica l'altra chiesa. Non c'è una raccolta punti nel regno di Dio. Non c'è una raccolta punti nel regno di Dio. Nel regno di Dio c'è una semina e la semina avviene attraverso l'amore. E quando le persone vedono l'amore di Dio fluire nella chiesa, la Bibbia dice, e non lo dice il predicatore, non lo dice nemmeno il profeta, non lo dice nemmeno l'apostolo, la Bibbia dice che Dio aggiungeva alla chiesa coloro che erano sulla via della salvezza. Non c'era bisogno di fare tante cose. Signore, io voglio pregarti per ognuno di loro. Ti voglio chiedere veramente nel nome di Gesù che in questo gruppo di persone, che in questa regione regni il tuo amore e che veramente i pastori, i responsabili delle chiese comincino a lavorare per il tuo regno e non per il loro orto. Non c'è un orto, c'è un regno e tu sei chiamato a conquistare la parte del regno che Dio ha stabilito. Per ognuno c'è una parte del regno che Dio ha stabilito. Nessuno ruba la parte del regno. Siamo solo noi che, se non ci amiamo, permettiamo al diavolo di rubare quella parte. E Dio ti dice: smetti di lasciare spazio al diavolo. Prendi autorità. Prendi autorità. E cammina nell'amore. Vieni qua te, che fai il mio. Prendi autorità e cammina nell'amore.
rispetta l'altro più di te, onoralo. Questa è una parola che viene da Dio, e le parole che dà il Signore possono essere verificate solo se le accogliamo e le mettiamo in pratica. Allora cominciate a benedirvi e a smettere di pensare: lui ha ragione, questa dottrina è migliore, questo pensiero è migliore, l'altro mi ha fatto del male. Smetti di pensare queste cose, inizia a benedire. Ti lascio il biglietto da visita, non ce l'ho, ti lascio il numero di telefono, e se non vedi i risultati, non prendertela con Dio, prenditela con me, perché la parola l'ho ricevuta io. Ma se tu non fai quello che Dio dice di fare, costruire nell'amore, non prendertela né con me né con Dio, non prendertela nemmeno con te stesso. Però non ti aspettare tante cose. Noi preghiamo, digiuniamo per il risveglio. Signore, manda un risveglio. Signore, manda anime. Signore, dici come dobbiamo fare. Ma non vogliamo amare. Il Dio ha tanto, che ha dato, comincia a dare. Allora Luca fa seminare i soldi, io ti chiedo di seminare amore. 50 euro in meno in tasca non ti cambiano la vita, ma spendere la tua vita per amare cambierà la nazione, cambierà la regione, cambierà la Chiesa di Dio.
Sì, perché hai ragione. Guardare gli sbagli degli altri equivale a guardare il tabernacolo. E dove c'è mancanza di amore, perché c'è gente che guarda sempre le colpe degli altri, c'è un buon modo per avere successo: chiudi il tabernacolo, tieni chiusa quella roba lì. Perché per litigare con qualcuno devi guardare le sue colpe. Per avere rancori con qualcuno devi guardare quello che lui ha fatto di sbagliato. Chiudi quella roba lì, lasciala dentro al tabernacolo e goditi l'amore di Dio. Dio è comunque sulla tua vita ed è anche sulla vita della persona che è contro di te. Tanto vale starsene in pace. Alleluia. Io ringrazio Dio che non sono litigio neanche con una persona nella nazione, perché per litigare con qualcuno devi essere minimo in due. Lascia nel tabernacolo quella roba, lascia il giudizio nel tabernacolo e goditi la vita. Ricevi da Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia.
Monica, guarda, ciascuno
sia per quello che sta chiedendo, che ha bisogno di alcune cose, che ha bisogno di un miracolo, che ha bisogno di qualunque cosa. Siamo qui apposta. Qualche minuto, poi davo la parola al responsabile. Chiedete a Dio quello di cui avete bisogno stasera. Alleluia, alleuia. E godetevi il cristianesimo. Godetevi la vita con Dio. Non avete bisogno di litigare con nessuno. Dio tanto vi ama lo stesso e ama anche la persona che ce l'ha con te. Dio benedice te ed il posto dove sei uscito. Alleluia, tanto vale non litigare affatto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il litigio significa guardare dentro il tabernacolo, guardare le colpe, guardare la legge, e non è roba per te. Dio non guarda la tua, non guarda la tua, quella degli altri. Alleluia, alziamo le mani, benediciamo il Signore stasera e lasciamo che ciascuno di voi sia benedetto nell'area dove ha bisogno, nell'area dove avete bisogno. E anche io ho le mie aree per le quali credo in Dio assieme a voi stasera, e dico: voglio ricevere anche io nella mia vita, nella mia storia, ciò di cui ho bisogno. Questa è la nostra parte, di essere rilassati con Gesù. Quando finiremo ce ne andremo a casa, ma approfittiamo di questo tempo che stiamo insieme, perché queste cose le puoi fare anche da solo, ma insieme a tutt'altro sapore. E io farò un po' una foto tipo vicino a me, quindi voglio approfittare di questi minuti e cantare a Dio insieme e credere in Dio. Dio farà il suo mestiere e io farò il mio, di cantare e lodare Dio insieme a te, e Dio farà il suo, di dare a ciascuno ciò
nostra vita quello che il nostro cuore desidera. Guardate.